fratello Derek Prince parla sul soggetto della profezia per oggi. Il titolo di questa cassetta è Come affrontare tempi difficili.
Il tema che voglio affrontare nel mio insegnamento è il tema degli ultimi tempi, ossia il periodo al quale questa era presente si conclude, prima del ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Il Signore ha molto da dire intorno agli ultimi tempi. Direi che ci sono pochi libri nella Bibbia che non fanno almeno un riferimento agli ultimi tempi in un modo o nell'altro. È un soggetto intorno al quale abbiamo bisogno di sapere tutto quello che la Bibbia ci dice, perché la Bibbia indica con chiarezza che noi saremo esposti a delle pressioni molto grandi e che avremo di fronte le sfide di incredibili opportunità. Se dobbiamo approfittare di queste opportunità e sopravvivere alle pressioni, dobbiamo avere la conoscenza che la parola di Dio ci offre. Le persone hanno problemi con la profezia perché ci sono delle persone strane che la distorcono, la abusano o ci mettono troppa enfasi e giungono a delle strane interpretazioni o date esatte e tante cose di questo tipo. Anzi, forse sapete che nel 1988 c'era un cosiddetto profeta negli Stati Uniti che diceva in modo specifico che il Signor Gesù sarebbe tornato in un giorno particolare di settembre. E penso che vi rendete conto che non è ancora tornato. Non mi ha sorpreso, anzi, se Gesù tornava nella sua data mi sorprendeva. Disse poi che aveva calcolato male e sarebbe venuto l'anno dopo, ma ancora non è venuto. Sfortunatamente questo tipo di cosa crea un pregiudizio nella mente di alcune persone contro le profezie, ma questo è uno sbaglio. Vedete, non c'è quasi nulla nella Bibbia che non è stato pervertito o distorto da qualcuno. Anche il messaggio del Vangelo è stato distorto e pervertito. Quindi non c'è motivo di rifiutare la verità soltanto perché alcune persone l'hanno pervertita. Io credo che c'è un bisogno urgente che la Chiesa conosca cosa bisogna sapere e cosa si può sapere intorno agli ultimi tempi. Un altro principio importante in questo merito è affermato da Mosè in Deuteronomio 29:29, dove dice «Le cose nascoste appartengono al nostro Signore, ma le cose che sono rivelate appartengono a noi e ai nostri figli che le possiamo mettere in pratica». Quindi ci sono due tipi di cose, le cose segrete che Dio non rivela e cose che Dio ha rivelato affinché noi possiamo agire in base ad esse. Il problema con le versioni distorte della profezia è che stanno cercando di scoprire le cose segrete, ma non stanno obbedendo le cose rivelate. Quello è uno dei trucchi di Satana per renderci tanto interessati nelle cose che non possiamo sapere che non abbiamo tempo di obbedire alle cose che dovremmo sapere. Nel vedere cosa la Bibbia ha da dire intorno a questo periodo, ci sono alcune contraddizioni, almeno così sembrano, perché ci sono due aspetti a di questo tempo, c'è l'aspetto buono e l'aspetto cattivo, come adesso nell'era in cui viviamo, alcune cose sono cattive e altre sono buone. Ciò che succede è che in qualche modo i cristiani non riescono ad ampliare abbastanza le loro menti per vedere entrambi i lati della verità e quindi tendono a focalizzare su uno e ignorare l'altro. Alcune persone vedono solo il lato buono, altre il lato cattivo. Comunque, alla fine di un messaggio, una signora è venuta a me e ha detto «Fratello Prince, ma la Bibbia non dice che tutto sta peggiorando?» Dissi «No, non penso». Penso che la Bibbia dice che alcune cose stanno peggiorando, ma altre cose stanno migliorando. Io sono una delle cose che sta migliorando. E spero che potete dire lo stesso di voi stessi. Ora, vediamo un brano che porta fuori questo contrasto in Isaia capitolo 60, dal versetto 1 a 3. È scritto a Sion. Ricordate che Sion, principalmente Gerusalemme, il popolo ebreo, ma credo che Sion è usato nella scrittura anche per parlare del popolo del patto di Dio, che include la Chiesa che crede in Gesù Cristo. Dice qui, sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno si è elevata su te. Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te si leva l'Eterno e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce e il re allo splendore del tuo sorgere. Vedete, c'è un chiaro contrasto qui tra la luce e le tenebre. Tenebre profonde che coprono i popoli della terra, e credo che questo è vero e diventerà sempre più vero. Ma in mezzo a queste profonde tenebre c'è una luce e una gloria che cresce e che risplenderà sul popolo di Dio, così che il contrasto tra il popolo di Dio e il popolo di questo mondo sarà sempre più acuto e decisivo man mano che il tempo va avanti. Questa non è la prima volta nella storia che c'è stato un contrasto tra la luce e le tenebre. Per esempio, la nona piaga che Dio ha portato in Egitto, che viene descritta in Esodo capitolo 10, versetto 21 e 23, vediamo che Dio ha mandato le tenebre sugli egiziani. Allo stesso tempo, però, Israele, che dimorava in Egitto, stava completamente nella luce. Esodo capitolo 10, da 21 a 23, allora l'Eterno disse a Mosè, «Stendi la tua mano verso il cielo, perché vi siano tenebre nel paese d'Egitto, nelle tenebre che si possano palpare». Immaginate una tenebre così fitta che la si può palpare? E Mosè stese la sua mano verso il cielo, e vi furono dense tenebre in tutto il paese d'Egitto per 3 giorni. L'uno non vedeva l'altro, e nessuno si mosse da dove si trovava per 3 giorni. Ma tutti i figli di Israele, per tutti loro c'era luce nelle loro dimore. Quindi Dio lo può fare. Può sprofondare il mondo nelle tenebre, allo stesso tempo avere una luce brillante dove c'è il suo popolo. C'è anche una promessa che Dio ha dato ad Abramo, in Genesi 15, versetto 5. E penso che anche questo ci dà luce per capire. Dice, in Genesi 15, 5, «Poi Dio condusse Abramo fuori e gli disse, era ovviamente notte, e disse, mira il cielo, conta le stelle, se le puoi contare. Quindi aggiunse, così sarà la tua discendenza». Quindi ecco una promessa che la discendenza di Abramo sarebbe stato come le stelle, sia in numero, ma anche in altri modi. In Galati 3, Paolo, scrivendo ai cristiani gentili, dice, «Voi siete il seme di Abramo attraverso la fede in Gesù Cristo». Quindi quella promessa si applica a tutti i veri credenti. Dio mi mostrò alcuni anni fa, e risultò in un confronto drammatico che non pensavo di dover affrontare. Infatti stavo insegnando nell'ultima chiesa in cui ho cercato di essere un pastore, che era in Seattle, Washington, e sinceramente non sono chiamato a essere un pastore e l'ho capito, e penso che la congregazione l'aveva capito molto prima di me, ma in quei giorni non c'erano molte scelte, o eri un pastore o un evangelista. Non c'erano altre posizioni veramente riconosciute nella Chiesa. Parlare di un profeta o un apostolo era qualcosa molto, molto distante nel passato, nel futuro. Comunque, parlavo in questo cosiddetto culto di adorazione, e in quei giorni veramente pochi di noi sapevamo cos'era adorazione, cantavamo inni, lodavamo il Signore, lo chiamavamo adorazione. Non sapevamo cos'era veramente l'adorazione, siamo venuti molto lontano da lì e abbiamo ancora strada da fare, ma guardando indietro vedo quanta strada abbiamo fatta. Eravamo tanto ignoranti. Ero salvato nel 1941, divenni pentecostale, ringrazio Dio per i pentecostali perché gli devo la mia salvezza, tutto quello che ho. Ma, eravamo così ignoranti, non ci potete credere. Se ci presentavano un demone su un piatto, non avremmo saputo che cos'era. E per quanto riguardava il digiuno, io predicavo ieri sera sul digiuno. Quando le persone hanno sentito che io digiuno un giorno a settimana, mi hanno trattato come un marziano. Comunque stavo predicando più tardi nel 1963 nella mia chiesa a Seattle, in Washington. Un giorno il Signore mi disse: ti dispiacerebbe dirmi di chi è la chiesa? E dissi: Signore, spero che tua, ma non sono troppo sicuro. Ma lo Spirito di Dio venne su di me. Era il giorno in cui stavano iniziando a fare le registrazioni con i vecchi registratori a bobine. E c'era una registrazione fatta e sapevo cosa dicevo perché poi me la registravano. E il mio tema era che qualsiasi cosa fa il diavolo, Dio ha sempre l'ultima parola. E a un certo momento mi resi conto che ero uscito fuori di me stesso, divenni molto franco e dissi: non importa quello che il diavolo fa, Dio ha sempre l'ultima parola. E poi una valanga di illustrazioni mi venne in mente. Dissi: Egitto aveva i suoi maghi, ma Dio aveva il suo Mosè. Baal aveva i suoi profeti, ma Dio aveva il suo Elia. E poi dissi che quando Dio voleva mostrare a Abramo come sarebbero stati i suoi discendenti, lo portò fuori in una buia notte, gli mostrò le stelle e disse: i tuoi discendenti saranno così. E dissi: quando tutte le altre luci stanno risplendendo, non vedi neanche le stelle. Ma quando tutte le altre luci sono buie, le stelle brillano anche nelle tenebre più profonde. E dissi: ecco come il popolo di Dio sarà alla fine di questa era. Imparai poi che ci sono certi messaggi che il diavolo non vuole che vengano predicati, e forse questo è il primo che lui odia. Non posso raccontarvi i dettagli di questa storia, ma se volete sentire la mia serie di cassette sulla liberazione, sulla demonologia, è tutto lì. A quel punto la giovane donna che suonava il pianoforte ed era seduta davanti ha fatto un urlo e una manifestazione demoniaca violenta, caduta per terra davanti al pulpito, e stava lì per terra che si dimenava. E io ero confrontato e sapevo immediatamente che o dovevo provare ciò che stavo predicando o dovevo smettere di predicare. Grazie a Dio, con l'aiuto della mia cara prima moglie, lo abbiamo dimostrato. Abbiamo cacciato il demone da quella donna davanti a tutti. E ci sono buone congregazioni pentecostali. Non ho mai visto persone con gli occhi così aperti in tutta la mia vita. Non posso raccontarvi i dettagli perché ho un altro messaggio da predicare, ma non penso mai a quella verità su Abramo senza ricordare quell'incidente. Fu veramente un punto di svolta nel mio ministero. Quello che voglio sottolineare è che nelle tenebre noi possiamo brillare in un modo grande. Questa è la nostra responsabilità. Più buio diventa il mondo, più dobbiamo risplendere e rappresentare il Signore. C'è un altro aspetto di questo stesso principio, è il mischiarsi del bene e del male, e la troviamo nella parabola del grano e delle zizzagne. In Matteo, capitolo 13, ricordate, gli operai dissero al proprietario: andiamo fuori a strappare le zizzagne. E il padrone disse: no, non lo fate, perché potreste tirare su il grano con le zizzagne. Disse: lasciate che crescano entrambe insieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzagna e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. E poi nell'interpretazione della parabola, nel versetto 38, il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno e la zizzagna sono i figli del maligno. E il nemico che l'ha seminata è il diavolo, mentre la mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Così i figli del regno e i figli del malvagio vivranno fianco a fianco fino alla fine del mondo. E Dio non ci ha autorizzato a discernere chi è chi. È un lavoro troppo difficile. Soltanto gli angeli potranno farlo. Ma ognuno di noi deve esaminare le nostre vite. Vedete la differenza tra il grano e la zizzania, che entrambe si somigliano fin quando non esamini il loro frutto. Il grano porta frutto, ma le zizzanie no. Questa sarà la linea che separerà i veri cristiani dai cristiani soltanto di nome. Tuttavia continueranno fianco a fianco fino alla fine del tempo. Un altro fatto interessante è che lo stesso clima che fa maturare il grano fa maturare anche le zizzanie. Questo anche sta succedendo. Il bene si sta maturando, ma anche il male. E vedete, non le si possono separare con il clima. Se vuoi che matura il grano, devi lasciar maturare anche le zizzanie. Non puoi far sì che il sole risplende solo sul grano e non sulle zizzanie. E questo è vero nel mondo oggi. Sta maturando il male e sta maturando il bene. Venni in Nuova Zelanda nel 1967. Era un paradiso. Una nazione pacifica, tranquilla, obbedivano le leggi, c'era armonia. E io mi innamorai di questa nazione e ho amato la Nuova Zelanda da allora. Ma vi devo dire che oggi è una nazione molto diversa, vero? Cosa sta succedendo in Nuova Zelanda? Sta maturando il grano, ma anche le zizzanie. Ma forse tu dici, Dio, noi non vogliamo le zizzanie. Ma Dio dice che se vuoi che il grano si maturi, devi prepararti che anche le zizzanie si maturino. Come descrivi il clima che permette questa maturazione? Vi suggerisco una parola chiave, il permissivismo. Vedete, oggi si può fare quasi qualsiasi cosa, sia nel mondo che nella Chiesa. Le restrizioni si stanno togliendo e così la vera natura di ognuno si sta palesando. Questo è il procedimento. Guardiamo un'altra scrittura in Apocalisse 22, l'ultimo capitolo della Bibbia. Un'altra immagine di questa scena proprio vicino alla fine del tempo, Apocalisse 22, dal versetto 10. Poi mi disse, questo è l'angelo che portò la rivelazione a Giovanni, non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto, continui ad essere ingiusto. Chi è immondo, continui a essere immondo. Chi è giusto, continui a praticare la giustizia. E chi è santo, continui a santificarsi. Un'altra versione dice, chi è colui che è giusto? Che sia ancora più giusto. Colui che è santo, ancora più santo. Ma colui che è ingiusto, ancora più ingiusto. E colui che è immondo, ancora più immondo. Ora, mi ha sorpreso quando ho scoperto che la Bibbia diceva così. Ma dice così. Questo è il procedimento della maturazione sia del grano che delle zizzanie. Ed è come se Dio dicesse ai malvagi, prego, fate pure, vivete, vivete il male, mostrate la vostra vera natura, perché non avete molto tempo. Vedete, abbiamo un problema con la malvagità e col male. E non è un problema che io posso risolvere, ma ci sono alcuni fatti. Anche i malvagi contribuiscono ai piani di Dio, lo sapevate? Sapevate che Satana è uno degli strumenti più utili nelle mani di Dio? Sapete? Fa tante cose utili per Dio, tra le quali mettere alla prova anche me e te. E la Bibbia dice di gioire quando siete messi alla prova. Proverbi 16, versetto 4, dice «L'Eterno ha fatto ogni cosa per se stesso, anche l'empio per il giorno della sventura». Quindi i malvagi sono lì secondo il piano di Dio. La verità di Dio sarà dimostrata sia nei giusti che negli ingiusti. E questa è una piccola introduzione al nostro tema. Il pensiero che volevo sottolineare è la luce e le tenebre, il bene e il male, il grano e le zizzanie, fianco a fianco. Non un procedimento semplicistico in cui tutto il bene fiorisce e tutto il male perisce. Ci piacerebbe se fosse così, sempre che siamo certi di non essere tra le zizzanie, ma non sarà così. Sarà una cosa complessa. Dovremmo essere molto vigilanti. Molte delle scritture che parlano di questo periodo sottolineano la parola vegliate, o nelle versioni più moderne, siate attenti. In Marco capitolo 13, che è il capitolo in cui Gesù parla del periodo che precederà la fine del tempo, la parola vegliare si ripete 4 volte. E Gesù alla fine dice, quello che io dico a voi, miei discepoli, lo dico a tutti. Vegliate, siate svegli, siate vigilanti, non lasciatevi cogliere alla sprovvista, non prendete le cose per scontato. Ora vorrei che troviamo insieme un capitolo in Seconda Timoteo, al capitolo 3, che focalizza su questo periodo. E vorrei trattarlo sistematicamente, senza trattare troppo una sola parte, e cercare di sottolineare gli aspetti principali. Inizia con un'affermazione. Or sappi questo, che negli ultimi giorni, questo tempo di cui stiamo parlando, verranno tempi difficili. Quindi Paolo dice a Timoteo, sii certo di una cosa, il termine di questa era sarà un tempo molto difficile. È interessante, nella traduzione dalla quale sto leggendo, nel margine usano la frase, un tempo di stress verrà. È interessante perché fino alla Seconda Guerra Mondiale nessuno mai parlava dello stress. Potevi andare dal dottore 10 volte e non avrebbe mai pensato di menzionare lo stress. Ora è difficile uscire dall'ufficio del dottore senza che lui parli dello stress, non è vero? Ora, non penso che i dottori hanno torto. Penso che quello che sta succedendo è che una cosa predetta nella scrittura si sta avverrando nella storia. Ora, mia moglie Ruth e io lo sappiamo, abbiamo avuto una grande lotta con lo stress. E vi condivido un piccolo segreto che abbiamo scoperto. Ora, questo è tra parentesi, ma il prezzo è lo stesso. Ora, se ricevete il nostro bollettino, e se volete verificare il numero 56, ora, questa non è una pubblicità per il nostro bollettino, ma vogliamo, in questo bollettino trattiamo la nostra esperienza con lo stress. Mia moglie aveva una sorella nel Signore, la moglie di un pastore, che aveva avuto 3 anni di malattie, di problemi senza interruzione. Ogni volta che andava dal dottore, il dottore diceva, lo stress. E diceva, dottore, ma non mi parlare di stress, sono una cristiana, non ho lo stress. Ma una notte il Signore l'ha visitata per circa 2 ore e le ha parlato dello stress. E le ha detto che lo stress è una persona e che il 90% delle mie persone ce l'hanno. In altre parole, è una persona spirituale malvagia. Quando ti rendi conto che è una persona, è molto diverso. Questa sorella ritornò alla chiesa dove il suo marito serviva e dette la sua testimonianza. Disse, quanti di voi, e questa è una buona chiesa carismatica, quanti di voi sentono che hanno bisogno di essere liberati dallo stress? E il 90% delle persone vennero avanti. Quindi la stima del Signore era giusta. Una cristiana molto forte venne davanti e la sorella sentì, sta venendo per aiutarmi. Disse, mi aiuterai adesso nel ministero? Dice, no, sono io che ho bisogno d'aiuto. Così nel nostro bollettino noi raccontiamo come noi abbiamo gestito lo stress. È passato poco più di un anno e le nostre vite sono cambiate. Quindi ci sono tempi di stress, ma Dio ha una risposta. Non ne parleremo stasera, ma voglio giusto sottolineare che è una cosa vera. Ci saranno tempi di stress. Ora, qual è la fonte del problema? Dov'è la radice del problema? La risposta è nella natura umana. Gli esseri umani sono la fonte del problema. Non è la fissione nucleare, non è la bomba atomica, non è neanche l'AIDS. Tutto viene fuori dalla corruzione nel cuore dell'umanità. Una cosa che ho visto in collegamento a questo è che la corruzione è irreversibile in ogni campo. Prendete ad esempio un pezzo di frutta che ha cominciato a marcire, puoi metterlo nel frigorifero e rallentare il processo di corruzione, ma non puoi invertirlo. Lo stesso è della natura umana. Il peccato ci ha corrotto tutti. E questa corruzione dell'umanità è progressiva, sta peggiorando. E non c'è modo di invertire il procedimento. E Dio è più saggio che di provare a invertirlo. Sapete cosa fa? Comincia qualcosa completamente nuovo. Se qualcuno è in Cristo, egli è una nuova creazione. Egli non mette le toppe sulle cose vecchie. Io dico, la religione è come mettere la frutta nel frigorifero. Rallenta il processo di marcire, ma non cambia il procedimento del marcire. E così abbiamo qui una immagine della progressione della corruzione alla fine di questo tempo. Credo che è logico. E credo che in un certo senso è anche scientifico. Deve essere così. Non c'è modo di cambiarlo. Dobbiamo fare i conti con questa situazione. E così Paolo prosegue. Dopo aver parlato di questi tempi difficili, dice, poiché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro. E ci sono poi 18 segni di degenerazione morale che Paolo elenca. E nel leggerli, vorrei chiedervi di pensare a quanti di questi sono ovvi nella nostra cultura contemporanea. Osservando che ora io ho circa 75 anni, ho vissuto abbastanza a lungo, e io posso ricordarmi quando il mondo era un posto diverso. Sono cresciuto in Gran Bretagna tra le due guerre mondiali e se qualcuno mi avesse detto nel 1935 come la Gran Bretagna sarebbe stata nel 1985, non penso che gli avrei creduti. Gli inglesi hanno molte colpe, ma fondamentalmente erano una nazione che obbediva alle leggi. C'era l'ordine, la legge era rispettata. La polizia era rispettata, le persone pagavano i loro conti. Mi ricordavo le persone che vendevano i giornali, lasciavano i giornali fuori i negozi mentre andavano dentro e si fidavano che le persone prendevano il giornale e pagavano, nessuno rubava. Se qualcuno rompeva una macchina per rubare la borsa di una signora, faceva i primi titoli nel giornale, in tutta la nazione. So che la maggior parte di voi non si può ricordare quei giorni. E penso che uno dei problemi con le persone in questa generazione è che non si rendono conto di come è diverso oggi da come era. Permettetevi di leggervi la lista. Gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disobbedienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio. È interessante vedere come la lista inizia e come finisce. Inizia con le cose che le persone amano e finisce con le cose che le persone amano. Vedete, è ciò che amiamo che veramente condiziona il nostro comportamento. La prima cosa nella lista è essere amanti di se stesso, amanti del denaro. E l'ultima cosa della lista è amanti del piacere. Queste tre parole descrivono la nostra cultura oggi? L'amore di sé, l'amore del denaro e l'amore del piacere. È interessante che sia le parole che precedono e le parole che seguono indicano qualche forma di orgoglio. Ve lo mostro. All'inizio parla di essere amanti di se stessi, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori. E alla fine, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri, invece che amanti di Dio. Ma dite, queste non sono il tipo di cosa che rispecchi le persone che vanno in chiesa. E invece sì, Paolo è specifico. Dice nel versetto che segue, di tutte queste persone, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Vi posso garantire dal testo greco che la parola che Paolo usa per pietà non lo userebbe per nessuna religione pagana. Lo usa solo della religione che riconosce il vero Dio. Quindi queste persone hanno una forma di pietà. Al di fuori vogliono essere considerate persone che credono in un modo giusto. E poi Paolo aggiunge una parola molto utile. Dice, da costoro allontanati. E come qualcuno che è nel ministero da molti anni, la mia versione sarebbe non sprecare il tuo tempo con persone così. Ci sono altre persone che è molto meglio investire il tuo tempo con loro. Mi domando nel nostro mondo occidentale quanto tempo i pastori stanno passando con persone in cui non vale la pena investire il tempo. Invece, se alzassimo gli occhi, ci sono persone in altri posti che stanno aspettando per ascoltare la verità per la prima volta. Con tali persone, Paolo dice, non sprecate il vostro tempo. Ora, cosa significa negare il potere della pietà? Penso che la lista è chiara. Lo rende chiaro. Il problema alla radice è l'amore del sé. Da questo scaturiscono gli altri problemi. Ancora una volta, l'egoismo è uno dei primi segni della nostra cultura. Stimano che il numero medio in una casa negli Stati Uniti oggi è 1,7 persone, meno di 2 persone in ogni casa. Perché? Perché le persone non possono vivere insieme. Non riescono ad andare d'accordo. Qual è il problema alla radice? L'egoismo. Qualcuno dice che abbiamo appena passato la generazione del io. Sarebbe interessante vedere qual è la prossima generazione. Forse sarà meglio. Ascoltate con attenzione. Se il problema alla radice è l'egoismo e le persone che vogliono una forma di pietà ma non stanno riconoscendo il suo potere nella sua vita, quale sarà il loro problema fondamentale? Ditemelo. Anche qui è l'egoismo. Vedete, qualsiasi cosa che non affronta l'egoismo è una forma di pietà, ma che non ha potenza. Perché il sé è la radice di tutti gli altri problemi. Ora, potrebbe essere che molti di noi che andiamo in chiesa siamo fondamentalmente delle persone molto egoiste? Parliamo tanto di certe forme di comportamento, indubbiamente diciamo che non bisogna ubriacarsi o essere apertamente immorali, anche se c'è molta immoralità non confessata nella Chiesa oggi. Ma guardate questo, se uno è stato semplicemente liberato da peccati grossolani come l'alcolismo o un problema come la nicotina o le droghe, ciò non significa che sei stato liberato dall'egoismo, affatto. Può darsi che sei un po' più sensibile di molte altre persone egoiste, ma la tua vita è ancora centrata in te stesso. Cosa farà Dio per me e cosa prenderò io da questa esperienza? E il mio modo di capire la scrittura è che queste persone sono eliminate. Può darsi che sono brava gente che va in chiesa, carismatici, anche evangelici, cattolici, ma sono scartati dalla parola di Dio come persone che hanno la forma della pietà, ma non stanno sperimentando il suo potere per affrontare la radice nelle proprie vite. Potrebbe questo applicarsi a qualcuno di noi? Fratelli e sorelle, potrebbe essere vero in voi? Forse vai in chiesa? Sei lì ogni domenica mattina? Forse anche in settimana vai allo studio biblico? Ma la tua vita è centrata in te stesso, e in te, e in io, e in quello che è bene per me, cosa io avrò da questo. Un non credente l'altro giorno mi ha detto: voi cristiani, invece di cercare di portare le persone in chiesa, dovreste chiedervi perché noi non vogliamo venire in chiesa. E disse implicitamente: non veniamo perché a causa di quello che vediamo nella chiesa. Questa è l'immagine degli ultimi tempi. Non è che ci sono tante persone completamente non religiose, è un'immagine di molte persone religiose che non sono state mai liberate dall'egoismo. Lasciatevi chiedere, per cosa stai vivendo veramente in questo momento? Qual è il centro focale della tua vita? Sei tu, te stesso, te? Quando è l'ultima volta che hai fatto un vero sacrificio per il bene di qualcuno, di qualcun altro, che ti è costato veramente qualcosa a te? Quanto ti costa la tua religione? Dobbiamo andare avanti? Ma sento che lo Spirito Santo è ora qui e sta mettendo il suo dito su molte zone di egoismo nella vita delle persone. Gesù disse ai suoi discepoli 19 secoli fa di andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo a ogni creatura. E ancora, dopo 2000 anni, circa metà del mondo non ha mai sentito il Vangelo neanche una volta. Perché? Non è possibile farlo? No, con gli strumenti di comunicazione che abbiamo oggi nel mondo è possibile farlo, ma richiede sacrificio. Sacrificio del tempo, sacrificio delle forze e forse anche il sacrificio della tua vita e della tua salute. Ci sono molti posti sulla terra non molto sani che non hanno mai sentito il Vangelo. Uno dei motivi che non hanno mai sentito il Vangelo è che non sono posti molto igienici o sani, le persone non vogliono andare lì. Penso al fratello Andrea che ha detto: Gesù ha detto di andare in tutto il mondo, in ogni nazione, ma non ha detto nulla di poi ritornare da quelle nazioni. Non ha detto andate a condizione che potete essere sicuri di tornare sani e salvi, ha detto andate. Fratelli e sorelle, vi dico, se volete una ricetta per essere infelici, siate egoisti. Se volete una ricetta per essere frustrati e non realizzati, focalizzatevi su voi stessi. Ora, andiamo avanti. La prossima immagine, ma non ci soffermeremo, è nel versetto 6 e 7. Insegnanti senza scrupoli che estorcono denaro da donne che credono a tutto. Succede questo nel mondo occidentale? Sì, Signore, succede. Paolo dice, perché nel numero di questi, infatti, vi sono quelli che si introducono nelle case e seducono donnicciole cariche di peccati, dominate da varie passioni, le quali imparano sempre, ma senza mai pervenire alla conoscenza della verità. Ci sono alcune persone che hanno dottrine così interessanti, così complicate, che non le capisci mai. Tuttavia, impari sempre, ma non arrivi mai alla vera conoscenza della verità. Quando io diventai pentecostale, una cosa era inconcepibile, che i pentecostali potevano mai essere ricchi. Il momento che diventavi un pentecostale, dicevi addio a qualsiasi prospettiva di prosperità. Questo era quasi 50 anni fa. Io non potevo mai credere che predicare il Vangelo poteva essere un modo di guadagnare denaro. Ma ho scoperto dall'esperienza e dal leggere la Bibbia che ci sono molti avvertimenti nella Bibbia di persone che usavano il Vangelo per prendere denaro. Una persona che può guarire una persona su 300 può guadagnarci dei soldi. Le persone sono disperate per essere guarite. Annuncio uno studio biblico che parla del sacrificio e vengono 50 persone. Dici, pregheremo per i malati, verranno 500. Questo è un aspetto di egoismo. Io andrò alla riunione se posso ricavarne qualcosa per me. Beh, non devo dire che ci sono delle persone che hanno fatto molti soldi predicando il Vangelo. Lo conoscete, lo sapete? E fondamentalmente sono in questa categoria. Sfruttano donne che credono a tutte. Spero che non ci sono questo tipo di donne qui questa sera. Ora giungiamo all'ultimo aspetto degli ultimi giorni, che è molto, molto ovvio. E suppongo che quasi chiunque abbia vissuto 30 o 40 anni sarà d'accordo. È la proliferazione dell'occulto in ogni forma. Non è che l'occulto adesso è una cosa praticata segretamente, è aperta. La si insegna sui programmi televisivi, nelle ore di prima serata. È una cosa appassionante. L'ultimo presidente degli Stati Uniti aveva una moglie che era controllata da un'indovina. E secondo quello che si dice, la maggior parte delle sue decisioni erano influenzate dai consigli della moglie e dalla indovina. Ora, è successo prima negli Stati Uniti, infatti parzialmente è successo con Abramo Lincoln, ma non era una cosa pubblica, le persone non ne parlavano apertamente. Ma oggi non è qualcosa di cui vergognarsi, anzi, se ne può essere entusiasti. Ho trovato l'ultimo guru, l'ultimo sciamano. Cosa direste in questo paese, Tohunga? Questa è la parola per uno stregone? Sono molto rispettabili adesso e molti guadagnano molto denaro. Questo è quello che Paolo dice nel versetto 8 e 9. E come gli Annei e gli Ambrei si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede. Costoro però non andranno molto avanti, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come avvenne anche quella di quei tali. Forse voi non sapete chi erano gli Annei e gli Ambrei, ma la tradizione ebraica dice che erano i nomi dei due magi egiziani che si opposero a Mosè e Aronne. Se andate a vedere Esodo capitolo 7, troverete che Dio ha equipaggiato Mosè con tre segni soprannaturali per convalidare il suo messaggio. Dio non ha mai mandato un profeta con un messaggio senza un segno soprannaturale, mai. Il primo è che doveva mettere la mano nel suo seno, tirarla fuori e sarebbe stata piena di lebbra, metterla dentro di nuovo e poi di nuovo sarebbe stata guarita. E potresti dire, e cosa serviva? Beh, posso dirvi una cosa, attira l'attenzione. Se riesci a farlo, avrai sempre un uditorio ad ascoltarti. Non sono proprio sicuro, ma penso che Dio voleva mostrare a Mosè che lui era il Signore della vita e della morte, perché la lebbra è la morte che vive. La prossima cosa sorprese Mosè. E Mosè disse, oh Signore, ma non posso andare in Egitto, non ho niente. Tipicamente Dio disse, cosa hai in mano? E Mosè disse, ma è il mio bastone, è solo il bastone. E il Signore disse, buttalo per terra. Quando colpì il pavimento per terra diventa un serpente. E Mosè fuggì dal suo bastone. Non si rendeva conto del potere che aveva nella mano. Molti cristiani sono così. Dicono, oh Dio, non ho niente. E Dio dice, quello cos'è? Buttalo per terra e vedi cosa succede. Poi Dio disse a Mosè, ora raccoglilo per la coda. Non so se avete serpenti qui in Nuova Zelanda, ma chiunque sa che conosce i serpenti sa che non lo prendi mai dalla coda. E penso che Mosè piuttosto timorosamente prese il serpente e diventò di nuovo un bastone. Il Signore disse, beh, questo ti basta. Ah, dice, se hai altri problemi, ricordati anche che puoi far cambiare l'acqua in sangue. Veramente, non sto inventando niente, sta scritto lì. E così ci fu questo confronto. Mosè e Aronne parlava, andarono da Faraone e dissero, il Signore degli Ebrei ci manda qui per far lasciare il suo popolo. E come lo so? È una buona domanda. Come faccio a sapere che hai parlato con Dio? E il Signore disse, butta giù il bastone, e divenne un serpente. Ma uno penserebbe che Faraone sarebbe stato colpito. Io sì, lo sarei stato. Faraone disse, aspetta, vedo i miei magi, cosa fanno fare? Ecco gli Anei e Ambre. Arrivano con i loro bastoni, e Faraone disse, beh, Mosè ha fatto questo, e voi cosa potete fare? Dissero, ma possiamo fare lo stesso. Senza esitazione, buttarono giù i bastoni e divennero serpenti. Non tutti i segni soprannaturali, quindi, sono da Dio. C'è molta potenza soprannaturale che non viene da Dio. Ma ci fu un finale emozionante alla storia, lo sapete. Il serpente di Mosè mangiò quelli degli egiziani. Non so se avete mai immaginato la scena, ma questi due magi sono andati via senza bastoni. E il bastone di Mosè era più spesso e più forte di prima. Voglio sottolineare che Paolo dice, così come i magi resistettero a Mosè, coloro che praticavano l'occultismo, anche oggi resisteranno al messaggio del Vangelo negli ultimi tempi. È vero? È vero. E c'è una lezione pratica. La vittoria non sarà stabilita con la teologia, non sarà una disputa tra teologi, la vittoria sarà tramite una dimostrazione del potere. Paolo dice che il regno di Dio non è in parola, ma in potere. Dobbiamo avere potere per vincere la battaglia. Devi avere potere soprannaturale su tutto il potere del nemico. Gesù disse ai suoi discepoli, vedete, io vi do autorità su tutto il potere del nemico. Non disse che il nemico non aveva potere, ma disse vi do autorità che è più grande del potere del nemico. E se c'è qualche cosa che è ovviamente è vero, è questo, che oggi in tutto il mondo, nazione dopo nazione, coloro che praticano l'occultismo stanno sorgendo per sfidare la Chiesa. C'è un'affermazione ulteriore nel versetto 13 dello stesso capitolo. Ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Ora, questa traduzione è seguita nella maggior parte delle versioni, ma io ho visto nel greco, e la parola che è tradotta con imbroglioni è letteralmente degli incantatori, e gli incantatori erano dei maghi, persone che usavano incantesimi per fare incantesimi sulle persone e portarli sotto il proprio potere. Quindi, ancora una volta, abbiamo questa enfasi sull'occultismo. Vedete? È una delle caratteristiche degli ultimi tempi e dovremmo conoscerlo perché lo incontreremo. Mi trovavo in un incontro a York, in Inghilterra, ed era difficile comunicare e avere vittoria e cercavo di farle confessioni le persone su Gesù come il figlio di Dio e c'erano delle donne sedute da qualche parte e le loro labbra non si muovevano. Normalmente non avrei detto nulla perché stavo cercando di essere garbato, dopo tutto sono ancora inglese. Prego, dopo di lei. Ma qualcosa in me mi disse di dire a quelle due donne, perché non state ripetendo questa confessione? E poi mi guardarono, ci pensarono, si alzarono e uscirono. Sapete cosa eravate? Erano streghe. Erano lì per legare la riunione. Dio mi mostrò che dovevo farle andare via prima che gli scopi di Dio potessero essere adempiuti. Dobbiamo essere consapevoli di queste cose. E poi giungiamo a quello che succederà ai cristiani. Paolo dice nei versetti 10 e 11, «Ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta, i miei consigli, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze». E poi le elenca. E poi dice, «Lode a Dio, ma il Signore mi ha liberato da tutte». E poi dice, nel versetto 12, «Infatti, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati». È un avvertimento chiaro, specifico, che riguarda gli ultimi giorni. Dobbiamo aspettare persecuzioni e opposizioni. È scritto nell'agenda. Tu sei pronto? Ti scuote? Qualcun altro te l'ha mai detto prima nella tua chiesa? Giungiamo infine al rimedio, e qui concluderemo. È importante capire questo. Il capitolo finisce col rimedio, con la salvaguardia. Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate, la nonna e la madre, e che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali possono renderti savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Dov'è la nostra fede? Qual è l'unica cosa sulla quale ti puoi affidare? La cosa che non cambierà mai? La cosa che Satana non potrà mai sconfiggere? Le scritture. La parola scritta di Dio. E Paolo conclude con questa grande affermazione. Ogni scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire la giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Questa è la risposta. Dobbiamo conoscere l'insegnamento della scrittura. E Paolo dice che ogni scrittura è necessaria. Non soltanto alcuni brani del Nuovo Testamento, sono libri anche come Esdra, e Neemia, e Giobbe, e i profeti minori. Hai bisogno anche di quelli. Se tu devi essere completamente equipaggiato per ogni buona opera, hai bisogno di tutta la scrittura. È vero, è tutta ispirata. Ed è l'unica cosa che Satana non può sconfiggere. È la parola di Dio. Non ti nascondere dietro la parola di Dio. La fede è lo scudo. La parola di Dio è la spada. La spada non è usata per difenderti, è usata per attaccare. Un grande uomo di Dio nella generazione precedente, il pastore del People's Church in Toronto, Ontario, disse: «Nessuna difesa, nessun attacco. Io non difendo, io proclamo la parola di Dio». Ho imparato questo nel mio ministero. Non andare su sentieri laterali, non rincorrere sentieri sbagliati. Rimani sulla parola di Dio, proclamala. Tieni Gesù al centro, tieni la croce nel centro. Non seguire tante tematiche secondarie. Predica la salvezza, predica il sangue di Gesù, predica la potenza dello Spirito Santo, predica la verità della parola profetica di Dio, predica che Gesù Cristo sta ritornando. Quante chiese enfatizzano questo oggi? Quella è la speranza benedetta del cristiano. Lì c'è la nostra forza, la nostra sicurezza, la nostra risposta. E milioni di cristiani oggi sono ancora portati via dall'assoluta, totale autorità e dalla verità della parola di Dio. Non seguiamo questo schema che ci inganna. Atteniamoci alla parola di Dio. Possiamo pregare per un momento e chiedere a Dio di renderci fedeli alla Sua parola. Brevemente. Signore, questa sera sento che mi hai guidato a sfidare il Tuo popolo e a chiamare il Tuo popolo a ritornare a una fede semplice e positiva nella parola scritta di Dio e in Gesù, che è la parola personale di Dio. E questa sera, Signore, Ti chiediamo di liberare le nostre menti e dalle vite le cose non rilevanti, le cose secondarie, e aiutarci a ritornare al fondamento e di costruire su quel fondamento. E, Signore, ho parlato questa sera dell'egoismo come il problema alla radice. Ti chiediamo di fare i conti con l'egoismo nelle nostre vite. Togli via quella radice, Signore, che possiamo essere capaci di produrre il buon frutto che viene dal Vangelo e dalla parola di Dio. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.